Il romanzo della vita di Antonio Ligabue. Certo, la vita di Antonio Ligabue è stata raccontata diverse volte e tante, tante altre volte verrà raccontata perché è una figura molto plurale e ogni volta che viene raccontata scopriamo qualche cosa di diverso, ma la prospettiva che noi andiamo a scoprire nel libro che attraverseremo in questa conversazione è una prospettiva molto particolare, non tanto artistica quanto umana, e forse è proprio questa la strada per capire anche la capacità e il potere artistico di quest'uomo. Carlo Vulpio, benvenuto nel posto delle parole.
Benvenuti a voi.
E grazie, grazie per essere insieme con noi per raccontare il libro Edizioni Chiare Lettere, Il Genio Infelice. Il Genio Infelice racconta per l'appunto, come ho detto in apertura di conversazione, il romanzo della vita di Antonio Ligabue. Leggo nel risvolto di copertina che Carlo Vulpio ha lavorato per i principali giornali nazionali occupandosi di cultura, arte, tematiche ambientali e cronache con reportage dall'Italia e dall'estero. Attualmente è una firma del Corriere della Sera e scrive in particolar modo sulla terza pagina e su La Lettura. La Lettura, lo ricordiamo, è l'inserto culturale del Corriere della Sera in uscita la domenica, dove nel novembre del 2018 ha pubblicato un lungo ritratto dedicato ad Antonio Ligabue dal titolo Fu così che Laccabue diventò Ligabue. È autore di vari libri, tra i quali ricordiamo Un nemico alla Rai e L'Italia nascosta, Schirà Edizioni, libro che noi qui nel posto delle parole abbiamo raccontato. Chi vuole ascoltare per l'appunto la conversazione può collegarsi con il sito ilpostodelleparole.it. Ma andiamo a scoprire insieme con Carlo Vulpio la persona di Ligabue, Antonio Ligabue. In esergo, Carlo Vulpio fa la dedica a Stefano Guglielmi e a tutti gli apocalittici e disintegrati. In queste due parole c'è una sintesi del genio infelice, Carlo Vulpio.
Sì, hai colto bene, Livio. Questa è la sintesi vera. Ho giocato ovviamente sul famoso libro, sul titolo del famoso libro di Umberto Eco, Apocalittici e Integrati, e mi sono divertito a trasformare la parola integrati in disintegrati. Stefano Guglielmi è un perfetto anonimo, sconosciuto ai più, anzi non lo conosce nessuno, perché è un po' anche lui il matto del villaggio, del mio villaggio, quello in cui sono nato in Puglia, e a differenza di Ligabue, questo signore Stefano Guglielmi, tuttora vivo, è stato un artista della bicicletta, quindi un campione delle due ruote, sconosciuto, ma se si potesse fare un parallelo con la pittura e con l'arte di Ligabue, un artista della bicicletta, e una persona appunto molto apocalittica e molto disintegrata, ma come gli apocalittici e disintegrati alla maniera di Ligabue, forte di una vita molto vissuta e di una vita vissuta anche in una maniera molto difficile. Il legame con Ligabue, lo hai anticipato tu, è un legame che mi ha portato a considerare molto, qui parlo di Ligabue in modo particolare, la persona, l'uomo, prima dell'artista. Tuttavia, due aspetti questi, e il libro credo li racconti sufficientemente bene, non disgiungibili. Perché? Perché, come diceva Marino Mazzacurati, un altro grande artista che poi è stato il mentore, lo scopritore di Ligabue, per Antonio Ligabue, per capire l'arte di Antonio Ligabue, non si può prescindere dalla sua biografia. Quindi il biografismo nella vita di Ligabue è essenziale per capire l'arte di Ligabue, e questo lo ha reso ai miei occhi interessante e appassionante, ovviamente, oltre che come artista, come uomo. Infatti, che io mi sia cimentato non in una biografia, ma in un romanzo della vita di Ligabue, permette anche di capire come la vita di alcune persone sia, non lo scopro io, ma è bene ribadirlo, sia essa stessa un romanzo, sia essa stessa più di un romanzo. Quante volte noi diciamo la vita di qualcuno, no, somiglia a un romanzo, è un romanzo. In realtà il romanzo è spesso al di qua della realtà, non al di là. La realtà spesso si manifesta in versione romanzesca perché è essa stessa un romanzo, è essa stessa più di un romanzo. E la vita e l'opera di Ligabue sono questo.
Più di un romanzo, ma il romanzo attraversa la finzione, ma questo romanzo attraversa anche la realtà, teneorealtà, lo dicevo poco fa, Carlo Vulpio, la realtà
Certamente.
difficile, e tutto quanto si può sintetizzare proprio nell'apertura di questo libro intitolato Il genio infelice, perché questa frase è una frase che ha segnato profondamente l'essere bambino, ma poi anche l'essere artista. E la domanda è questa: ma lo sai di chi sei figlio tu? Ecco, potrebbe essere una domanda per puro dileggio, ma è una domanda che è entrata prepotentemente nella vita, gli ha fatto cambiare lo sguardo da bambino, e poi questa è una domanda che segna la vita di un rifiuto, dalla malattia mentale fino al manicomio, dalla Svizzera che poi lo ha rimandato in Italia. Ecco, questa è una domanda molto forte, ed è una domanda su cui è necessario, Carlo Vulpio, soffermarsi.
Certo, anche qui cogli bene, insomma, si vede che sei stato un lettore att non attento, ma attentissimo, e quindi hai colto queste che sono più che sfumature, i capisaldi di questo racconto. Allora, intanto volevo dire sulla tua prima sollecitazione una cosa, che appunto il rapporto tra realtà e finzione è anche qui un rapporto reciproco che si può tranquillamente rovesciare, si può rovesciare l'una, la finzione nell'altra e viceversa. Per cui tante volte tu puoi raccontare fatti di una realtà molto cruda, servendoti della finzione, ma non per questo falsificando la realtà. La finzione diventa il grimaldello per reinventare la realtà, per poterla raccontare e rappresentare in tutti i suoi aspetti, al punto che la realtà stessa possa apparire finzione, ma possa rappresentare se stessa semplicemente usando la finzione come grimaldello, ma non diventando finzione, cioè qualcosa di finto, di non vero. Quindi il romanzo della vita di Ligabue è questo, è una reinvenzione della realtà, ma senza dire nulla che non sia assolutamente reale e anzi, utilizzando come grimaldello la funzione, si può rispondere anche a domande come questa che aprono il libro, appunto di chi sei figlio, perché Ligabue è appunto un figlio di NN, la sua mamma è una ragazza madre veneta, emigrata in Svizzera con il pancione di un padre ignoto. E nasce in Svizzera e questa sua nascita, senza che egli abbia mai conosciuto il padre biologico, sarà lo stigma che si porterà sempre con sé quando i grandi, gli adulti, i suoi coetanei, i ragazzi vorranno colpirlo, vorranno sminuirne la persona e la personalità. Gli ricorderanno sempre questo, gli ricorderanno che egli è figlio di NN, che è figlio di un padre ignoto, e lo faranno piangere, lo faranno disperare, gli faranno capire che appunto il papà, il suo papà biologico non c'è e che egli ha soltanto una madre e basta. E questo lo farà soffrire ancora di più quando sua mamma si sposerà con Laccabue perché il suo cognome originario all'anagrafe è Laccabue e il suo papà adottivo, Bonfiglio Laccabue, non sarà ovviamente il suo papà naturale, ma non gli vorrà bene come gli voleva bene sua madre. E quando verrà dato in affidamento ad un'altra famiglia ancora, quando cioè sua madre genererà con il suo sposo altri tre figli, chi abbandonerà la famiglia sarà proprio lui, Antonio, e verrà dato ad una coppia di genitori svizzeri che lo prenderanno in affidamento. E lui continuerà sempre a chiedersi perché, se io sono figlio di mia madre, se mia madre ha sposato quest'uomo che è diventato il padre dei miei fratellastri, perché proprio me hanno mandato via? E sarà una domanda che lo farà disperare fino alla fine dei suoi giorni, quando gli farà concludere che non soltanto il suo nucleo familiare della mamma naturale e del padre adottivo lo hanno espulso dal nido familiare, e gli farà dire appunto non soltanto loro non mi hanno voluto, crescendo e vivendo la sua vita d'inferno da questo punto di vista, lui concluderà che non solo i miei genitori adottivo e la madre naturale non mi hanno voluto, ma non mi ha voluto nessuno, perché le sue vicissitudini successive lo porteranno a vivere una continua espulsione da quello che chiamiamo il consorzio umano, una continua emarginazione, una continua continuo essere trattato proprio come lo hai definito tu, come un rifiuto, come uno scarto umano. E a questo, aggiungendosi la cosiddetta, e spiego perché dico cosiddetta malattia mentale, a questo diciamo il quadro diventa completo con questa, aggiungendosi a questo quest'altro elemento, il quadro diventa completo. Perché dico cosiddetta malattia mentale? Perché da un certo punto in poi, fin da quando lui era un adolescente, viene mandato in una scuola cosiddetta differenziale. Ma se non vogliamo essere così, vogliamo lasciare politicamente corretto delle espressioni linguistiche, egli Ligabue fu mandato in una scuola per handicappati, per diversamente abili, per disabili, diciamo, insomma, usiamo le parole che vogliamo, ma questo gli capitò. E quando poi, ancora più grande, raggiunta la maggiore età, verrà per 3 volte ricoverato in manicomio, verrà ricoverato in manicomio? Sì, ma come verrà ricoverato? Perché era pazzo, ma sotto la definizione di pazzo, soprattutto allora, negli anni 30, si poteva così sussumere qualunque cosa, e quindi lui in realtà, che era un epilettico, ciò che oggi noi riconosciamo, cioè come un malato di una patologia, qual è l'epilessia, venne invece ricoverato per 3 volte come pazzo, sotto la voce, come scrivo nel libro, una diagnosi che non si nega a nessuno, la sindrome maniaco-depressiva. E quindi la sua vita è stata questo, è stata soprattutto questo.
Una storia di emarginazione, una storia di solitudine, e la parola solitudine è una parola importante nella vita di Antonio Ligabue. E se un pittore disegna coi pennelli, uno scrittore può fare altrettanto con le parole. E devo dire che a proposito di solitudine, vedo qui dalle sottolineature su quel libro una pagina molto importante dove Carlo Vulpio ci racconta la solitudine di Antonio Ligabue, di quando era ragazzo e lui stava sempre solo perché veniva, per così dire, bullizzato. Utilizziamo pure questo termine
Certo,
per
sì.
farci
Certo.
capire veramente da tutti. Ebbene, lui se ne andava da solo, no? Si arrangiava per qualche lavoretto, si andava da solo nei boschi. Ecco, e qui l'autore ci fa incontrare la vera solitudine di Ligabue con queste parole. Era abituato, anche tra decine di ragazzi Antonio finiva per rimanere sempre solo. Questa volta però la solitudine divenne la sua compagna, gli si rivelò come una figura dalle fattezze umane, una persona che lo prendeva per mano e lo conduceva attraverso luoghi sconosciuti. E questi luoghi sconosciuti erano i boschi, erano le campagne, fino ad arrivare al lago, perché il lago rappresenta una sorta di liberazione. Poco più in là Carlo Vulpio ci descrive come fosse un quadro questo giovane ragazzo che si siede sulla ghiaia, si tolse le scarpe, incrociò le gambe come gli indiani, guardò il cielo sereno e l'acqua che ne assorbiva il colore azzurro, vinse la timidezza e comunicò al lago e a se stesso la sua decisione. La decisione era di lasciare tutto e partire. Ecco, un ragazzo solo. È un ragazzo solo di fronte a un lago, come la madre natura poteva rispondere alle sue esigenze di solitudine, perché forse non gli rimaneva altro che colloquiare con la natura, e questo si rivelerà poi così fortemente predominante nel gesto della sua pittura.
Assolutamente, c'è un rapporto di Ligabue proprio con l'acqua, prima con il lago di Costanza, quando era ancora in Svizzera, perché l'acqua di cui racconto è l'acqua di quel lago sul quale lui spesso andava, diremmo oggi, a meditare. Allora lui andava a pensare a se stesso, alla sua vita, e quindi era. E l'altra acqua sarà dopo l'acqua del fiume Po, in cui con la medesima forma di isolamento e di solitudine lui conduceva la propria vita di randagio, di cane randagio, di uomo solo, e che tuttavia trovava nella natura, nell'acqua, nei boschi e nelle campagne, i luoghi con i quali, attraverso i quali colloquiare anche poi con questi altri soggetti che lui scopre, questi esseri viventi che sono gli animali. Per cui lui, isolatissimo dal consorzio umano, diciamo così, era invece molto, molto completamente immerso negli elementi naturali, boschi, l'acqua, il lago, il Po, gli animali e l'osservazione degli animali e della lotta per la sopravvivenza tra gli animali, fosse anche un cane da caccia che puntasse una quaglia o fosse un rapace che abbrancava una volpe o una gallina nell'aia degli animali domestici, appunto delle fattorie, delle campagne. Tutta questa vita della natura, lui non solo l'ha assorbita, ma l'ha trasfigurata, perché poi ha portato sé dentro la natura degli animali, ha visto sé come un animale a volte braccato, a volte come un animale quello che avrebbe anche voluto essere capace di difendersi e di aggredire. E tutto questo nella sua pittura è potente, sia nei colori, sia nelle immagini, sia nello stravolgimento, diciamo così, delle fauci di una fiera o nella tranquillità di un'aia o di un campo arato dagli animali da soma. Tutto questo, è il mondo di Ligabue, è il mondo degli animali, che è il mondo umano, ed è il mondo umano trasfigurato in quello degli animali, ed è il mondo che gli permette di sopravvivere, perché non solo, lì trova la pace, non solo lì trova una pace relativa, ovviamente, trova la realizzazione del suo estro, del suo genio pittorico, ma anche del suo genio scultoreo, perché lui produce anche sculture con quella malleabilissima creta del fiume, delle golene del fiume, del Po, che nella bassa padana si chiama Tiver, e con questa creta lui realizza sculture che sono simili ovviamente alle pitture. E un'altra cosa fa molto, molti autoritratti di sé, lui va in giro con uno specchio e assume di fronte allo specchio, fa smorfie, assume posture strane. In realtà lui non fa altro che cercare di capire, di conoscere gli uomini attraverso il tentativo di conoscere, di capire, di conoscere se stesso nel momento in cui si riflette, si rimira in questo specchio che porta sempre con sé. E un po' come diceva Frida Kahlo quando realizzava i suoi autoritratti, questo fa Ligabue, senza pur sapere quello che diceva Frida Kahlo, ma lo capiamo dai tanti autoritratti che ha fatto di sé. Dipingo sempre quella persona che conosco meglio, e cioè me stesso, perché questo è quello che lui in realtà fa e non può non fare, perché quello che conosce meglio di tutti, la persona che conosce meglio di tutti, è forse l'unica persona che conosce se stesso, perché con gli altri ha dei rapporti molto, molto così labili, fragili, persino con Marino Mazzacurati, che è l'artista che lo andò a trovare in campagna, lo portò a Guastalla a dipingere nel suo laboratorio. Persino con lui ha sempre avuto un rapporto certamente di riconoscenza, perché lui gli dava i colori, gli metteva a disposizione lo studio, le tele, i cavalletti, tutto ciò che lui non aveva, ma lui gli diceva sempre: sei un mio amico, ma non sei il mio maestro.
Ed è una figura importante quella di Marino Mazzacurati,
Assolutamente.
perché quando Antonio Ligabue, ritornando alle acque del fiume Po, Antonio Mazzacurati lo trovava, lui come tanti altri, Antonio Ligabue nella sua solitudine che gridava: "Io mi chiamo Antonio Ligabue". Ebbene, ha avuto una straordinaria fortuna nell'incontrare Marino Mazzacurati, che lo accoglie, lo sfama, lo veste e come ci ha detto poco fa Carlo Vulpio, gli dà anche una possibilità non solo nella pittura ma anche nella scultura, organizza anche le prime mostre. Il primo quadro, tra l'altro, che viene venduto di Luciano Ligabue, lo ha venduto ad Augusto, se ricordo bene, e lui dice: "Non sapeva nemmeno il valore". E allora dice a un certo
No,
punto:
infatti.
"Facciamo una cosa, metà a te, metà a me". Ecco, questo dà il
Sì, infatti.
senso veramente di come era proprio artista e inconsapevole, una sua straordinaria ingenuità anche.
Lui era un puro da questo punto di vista, perché non solo non conosceva il valore del denaro, ma non attribuiva alcun valore al denaro. Per questo, personalmente mi ha molto affascinato, questo è uno degli aspetti che hanno comportato nei miei confronti, che ho scelto di scrivere di quest'uomo, un grande fascino, perché lui era un artista assoluto, era un genio assoluto, non ha fatto nessuna scuola, non è inseribile in nessuna corrente pittorica, lo hanno per tanto tempo definito un naif, ma un naif non è, perché la pittura naif, che pure lui ha conosciuto in Svizzera, è una pittura, diciamo, acquietata, una pittura che possiamo dire accarezza lo spirito. La pittura di Ligabue è una pittura inquieta, aguzza, dicevo prima, nei colori potenti. Potente, ma potente anche nella raffigurazione delle situazioni, dei ritratti, dei volti, degli animali che lui fa. Ma in più c'è anche questo aspetto, diciamo, relativo alla commercializzazione, diremmo oggi, di un prodotto artistico. Lui di questo non sa assolutamente niente. Lui barattava i quadri, e i primi baratti fruttuosi che fa, li fa con delle motociclette di cui è appassionato. Quindi lui alla fine arriverà ad avere 11 motociclette, tutte Moto Guzzi rosse, 500, perché le voleva così, perché la motocicletta è il suo tappeto volante, la motocicletta è il mezzo che gli permette di essere libero e di scorazzare non più a piedi, sempre da solo, non soltanto più intorno alle rive del Po, ma anche più in là, nelle terre matildiche, alla scoperta dei castelli da Canossa, tutti gli altri che circondano, che arricchiscono la Bassa Reggiana, la Bassa Parmense, e quindi di poter vivere davvero come uomo libero e curioso di tutto ciò che lo circonda. Ma quanto al denaro, lui è assolutamente un puro, si direbbe come dire, nelle antiche letterature greche, israelitiche. Quei soggetti che non individuano la propria posizione nella società in relazione ai beni economici che essi posseggono, e quindi o sono dei profeti o sono degli stolti per gli altri. E infatti, da questo punto di vista, Ligabue veniva anche considerato uno stolto, diciamo, ancora una volta lo scemo del villaggio da deridere, perché non dava alcuna importanza al denaro. Certo, poi capisce che il denaro è importante, se no non può comprarsi la moto, non può comprarsi le tre autovetture che si comprò quando cominciò ad essere famoso, cioè alla fine degli anni 50, e quando il cosiddetto grande pubblico lo scopre come un artista assolutamente fuori da ogni schema, quello che dicevo prima. Tutto questo rende Ligabue unico anche dal punto di vista della personalità, unico dal punto di vista anche del suo essere singolo individuo, essere umano, con delle proprie caratteristiche. Lui voleva i colori, i luoghi in cui poter dipingere, e lui voleva l'affetto, voleva l'amore che non ha mai avuto, non ha mai conosciuto, è l'amore di una donna che ha sempre inseguito e che non ha mai raggiunto. Perché? Perché Ligabue non era un pazzo, non era uno spostato, era un genio. E non è che tutti i geni devono essere per forza folli, e non è che tutti i folli sono geni, ma era un uomo che ha subito anche trattamenti psichiatrici assolutamente, insomma, assolutamente abnormi rispetto alla patologia, all'epilessia che lui aveva, e che oggi, se fosse vissuto oggi, ai giorni nostri, non gli sarebbero mai stati somministrati come terapie e trattamenti medici. Quindi anche da questo punto di vista non fece in tempo a godere del riconoscimento della sua arte, della sua grandezza, perché quando questo avvenne alla fine degli anni 50, avvenne troppo tardi, perché alcuni anni dopo, nel 65, lui muore, ma nel 62 viene colpito da una paresi, e quindi in quel momento quella è la data della sua vera morte, perché quella paresi che lo colpì sul lato destro gli impedì di dipingere, di scolpire. Non poteva fare altro che trascorrere gli ultimi 3 anni della sua vita a letto, immobilizzato. Quindi lui davvero ha conosciuto tutte le Insomma, se si potesse immaginare una vita di una persona, di un grande artista in questo caso, più sfortunata, usiamolo questo termine, sarebbe difficile perché davvero è come se a volte la sorte, il destino si accanissero soltanto contro una persona. E non le facessero mancare nulla di una sorta di calvario fino alla morte. Questo davvero è un altro degli aspetti che ci può far riflettere sui destini di ognuno di noi, diciamo così. Nello stesso tempo, è però anche da dire che la sua è stata una vita artisticamente esaltante. Lui lo sapeva di essere un grande artista e lui lo diceva: io sono un grande artista e voi non ci credete, ma mi vedrete in tutti i musei del mondo. Lo diceva ad Augusto Agosta Tota, che oggi ha 81 anni, presiede la Fondazione Ligabue con sede a Parma, che è la persona che tu citavi, che da ragazzo incuriosito dal modo in cui Ligabue dipingeva, isolandosi, urlando, assumendo le posture degli animali, picchiando il naso e la testa sulla parete come il becco dell'aquila che vuole colpire la sua preda. E quindi Augusto Agosta Tota fu la persona con la quale lui cominciò a vendere i quadri e ad essere di fatto il suo socio al 50%. Augusto Agosta Tota, che poi gli ha permesso di guadagnare cifre che lui non avrebbe mai immaginato, perché tra i due si stabilì non solo un'alleanza commerciale, diciamo così, ma anche un'alleanza forte, un'amicizia molto profonda, perché lo stesso Augusto Agosta Tota, di cui io a lungo racconto nel libro, era un giovane, siamo negli anni 50, la metà degli anni 50, la cui vita fu segnata da tragedie non meno forti di quelle che segnarono la vita di Ligabue, per cui il vecchio e il giovane in quel momento lì si riconoscono, stabiliscono tra di loro una fortissima intesa che poi diventa una profonda amicizia e agiscono di conserva, quasi per un patto non scritto che rendeva le loro vite, che insomma, che veniva dalle loro vite molto simili dal punto di vista delle sofferenze, dei dolori personali, familiari, dei lutti familiari subiti. Augusto Agosta Tota per la guerra che era finita da alcuni anni, ma che ne aveva quasi così, che aveva colpito la sua famiglia, suo padre, suo fratello, saltati su una di quelle bombe lasciate dai tedeschi o dagli americani, non si sa bene da chi, insomma, nelle campagne italiane, e Ligabue, che veniva dalla sua terza uscita e ultima uscita dal manicomio e che deve riproporre se stesso ad un contesto che sì, lo tollera, ma non lo accoglie mai definitivamente alla pari. E questo, diciamo, è un grandissimo motivo per cui i due cominciassero a lavorare insieme e a vendere i quadri di Ligabue secondo un prezzo giusto, che non era più un piatto di minestra, non poteva essere più una motocicletta e non poteva essere più, insomma, una serie di pranzi e cene alla trattoria del paese di Guastalla o di Gualtieri.
Carlo Vulpio, se si dovesse estrarre da tutte le opere di Ligabue, quale quadro potremmo raccontare?
Ma i quadri sono veramente tanti, dire che io nel libro cerco ogni tanto di citarne uno, perché dicevamo prima, per capire l'opera di Ligabue bisogna conoscere la sua biografia, la sua vita. E se uno conosce la sua vita, i passaggi della sua vita, vede tradotti nei quadri tutti questi passaggi. Quindi di belli ce ne sono tanti. Normalmente se si parla di 5-6 quadri in modo particolare, uno su tutti è questa Vedova Nera, che è un quadro molto inquietante, molto grande anche come opera, ma molto inquietante perché è un po' condensa tutte le angosce, le paure e anche le speranze e le tribolazioni del pittore che lo fa, la vedova nera, e questo ragno enorme che aggredisce una tigre, e quindi il ragno, in questo caso più forte della tigre, e la tigre ha paura di questo ragno enorme, velenoso, peloso, che non lo attacca alle spalle, ma lo attacca di fronte per le sue dimensioni. Prima di questo quadro, La Vedova Nera, del 55, Ligabue ne ha fatto un altro con il medesimo titolo, ma lì nel 51, ma lì La Vedova Nera era più piccola ed aggrediva la stessa belva feroce sul dorso, e la belva feroce si vede nel quadro che non può scrollarselo di dosso, questo ragno che lo punge e lo fa urlare di dolore. Questo urlo di dolore della belva, in conseguenza del morso della vedova nera, avviene proprio nel momento in cui la belva sta per aggredire una scimmia che è di fronte a sé, atterrita, spaventata, terrorizzata. Ma la scimmia si vede che è più spaventata dall'urlo di spavento della tigre che non perché sta per fare una brutta fine. Questa composizione, a me è parsa di dover raccontare nel modo in cui l'ho fatto, dà quasi l'idea di una aggressione multipla in cui tu non sai bene se chi è che tra i due, tra la scimmia e la belva feroce, ha più paura, se l'una morsa dalla vedova nera o l'altra che sta per essere sbranata dalla fiera. Mi ha suggerito, diciamo, questa lettura. Alla fine, in fondo, noi non sappiamo mai bene chi ha paura di chi, e non sappiamo mai bene chi è il nemico dal quale più urgentemente difendersi. E non sappiamo neanche tante volte se l'innocente, che in questo quadro è la scimmia, perché è l'unica che non sta aggredendo nessuno, può salvarsi soltanto grazie al nemico del suo nemico. Cioè, se la vedova nera riesce ad avere la meglio e a uccidere la belva feroce, la scimmia sarà salva. Se non vi riesce, la scimmia morirà. Quindi l'innocente è tale per cui l'innocente è quello che può sperare soltanto nel nemico del suo nemico. E quindi può salvarsi soltanto se il nemico del suo nemico ha la meglio. E in tutti e due i quadri, però, la vedova nera del 51, la vedova nera del 55, c'è sempre poi questa presenza inquietante dell'uomo, che in realtà è una presenza che non c'è, perché l'uomo, se c'è, è morto. Infatti, Gabuello raffigura prima con uno scheletro fatto a pezzi nel primo quadro e poi soltanto ridotto a un teschio nel secondo quadro. Cioè, la presenza umana è insignificante, è nulla, è passiva ed è anche lì tetra e rimanga all'aldilà. Sai, sono tutte cose potenti che dicono molto di una visione, possiamo dire così, della vita e della morte che Ligabue traspone nei suoi quadri. Però non è solo questo il Ligabue che prevale, c'è anche il Ligabue più diciamo rasserenato, più pacifico, ed è quello dei quadri in cui lui dipinge questa campagna padana con un paesaggio all'orizzonte che è svizzero, perché lui poi le guglie svizzere, i campanili svizzeri, la campagna svizzera li porta sempre con sé, quindi trasforma la pianura padana e questo paesaggio piatto con un orizzonte lungo in una quasi svizzera, o in una Svizzera a metà, dove però le bestie, gli uomini non sono soltanto le bestie domestiche, non più le bestie feroci, ma ci sono anche gli uomini che sono i contadini, e sono i contadini che lavorano i campi. Non sono neanche più i contadini che lui ha conosciuto quando ha fatto lavori di fortuna, straccioni, la servitù della gleba, diciamo, sfruttati, straccioni, miserabili, affamati, ma sono contadini che sono piccoli proprietari, fittavoli, mezzadri e quindi anche un po' più padroni del proprio lavoro. Perché Ligabue dipinge questo? Quando lo dipinge? Ligabue dipinge questo quando, appunto, quella campagna comincia, dopo la riforma agraria nei primi anni 50, ad essere così, perché la riforma agraria ha riguardato non soltanto prevalentemente il sud Italia, ma anche proprio quella parte del nord Italia, dove della Bassa Reggiana, del Polesine, da Ravenna a Rovigo, che è la campagna di Ligabue. E allora, un'altra delle chiavi interpretative di questi quadri, ho cercato di raccontarlo nel libro, perché il libro poi è anche un libro sulla storia d'Italia attraverso questi momenti, e sono quadri da leggere, penso un po', attraverso l'articolo 44 della Costituzione. È un po' singolare che si possa leggere un quadro attraverso un articolo della Carta Costituzionale di un paese. Nel nostro caso è possibilissimo, perché l'articolo 44 della Costituzione è proprio l'articolo che consacra quella che poi sarà la riforma agraria e sottolinea l'importanza della razionalizzazione della grande proprietà fondiaria, della grande proprietà agraria, e agevola lo sviluppo proprio della piccola proprietà contadina, delle bonifiche, razionalizzazione nelle coltivazioni. Tutto questo è affascinante anche da questo punto di vista, perché Ligabue poi è stato, come si dice sempre, come tutti, un uomo del suo tempo, ha visto le cose che succedevano intorno a sé, ha visto, gli hanno raccontato la strage di Modena del 1950 e lui se n'è spaventato, ma poi ha visto invece la strage di Reggio Emilia del 1960, quando la polizia, questa è una pagina nera della polizia italiana, di cui la stessa polizia si vergogna ancora oggi, spara ad altezza d'uomo contro chi partecipa ad una manifestazione sindacale pacifica. E queste cose lui le vede, queste cose le traduce in pittura, lui scappa quando a Reggio Emilia succedono questi fatti, come scappava tanta altra gente, e raffigura. Dalla tranquillità della campagna passa di nuovo a raffigurare, a rappresentare animali in fuga, le zebre, le gazzelle, animali all'inseguimento, i leoni, le tigri. Erano insomma i fatti ai quali lui poi ha assistito e che ha vissuto. E questo è Ligabue, per tante altre cose insomma, che poi nel libro sono presenti e sono raccontate attraverso questi momenti anche della storia nazionale italiana, a cominciare dall'emigrazione italiana in Svizzera, che fu quella che Ligabue visse attraverso i suoi genitori, anche adottivi, e attraverso la sua stessa vita, perché era la vita di emigrati poveri italiani all'estero trattati come bestie. È quello che lui poi ha raccontato attraverso i suoi quadri.
E in più ancora come figlio, come si diceva allora, figlio TNN, aggiungeva problema a problema, e questa è una
Esattamente.
condizione che è stata essenziale per la sua vita in noi. La vita ribelle e tormentata del Van Gogh italiano, il romanzo della vita di Antonio Ligabue, è il libro che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con l'autore Carlo Vulpio, Edizioni Chiari Lettere, e il libro intitolato Il genio infelice. Prima di salutarci, Carlo Vulpio, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni?
A me?
Sì.
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni, i libri in realtà che mi fanno compagnia in questi giorni sono due. Uno che ho appena finito di leggere, Incontri con uomini straordinari di Georges Gurdjieff, e poi una biografia di Napoleone di Mascilli Migliorini.
Mascilli Migliorini con questo libro è, tra l'altro, nelle ultime settimane uno tra i libri che sono più citati
Sì, ma non lo sapevo, mi ero impegnato a leggere la biografia di Napoleone da tanto tempo, adesso finalmente ho trovato un modo, il tempo per cominciarla, e la sto leggendo con gusto, con piacere.
Grazie ancora del tempo che ci hai dedicato, Carlo Vulpio, e buona serata.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te Livio, buonasera a tutti.